Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e spirituale attraverso corpo e mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Come stai? Ritorno con un episodio dopo 2 settimane di assenza perché non è stato possibile in questo tempo fare dei programmi o meglio rispettare le scadenze scritte a tavolino. E seppur per me sia faticoso, è davvero faticosissimo accettare che talvolta la vita vuole portarmi in altre direzioni rispetto a quelle in cui vorrei andare io, lontano dai miei attaccamenti, dagli attaccamenti del mio ego, dalle mie identificazioni come una persona puntuale e precisa. Ecco, ho dovuto farlo perché talvolta non hai scelta. Ma se sei qui, lo sai. Mi piace condividere la mia esperienza imperfetta e soprattutto autentica di persona in cammino e non voglio negarti che io in questo periodo faticoso ho provato ad oppormi alla stanchezza, ho provato ad oppormi per esempio al fatto di non riuscire a rispettare dei programmi, ho provato a frenare il desiderio che il mio corpo mi dava di rallentare, ma poi ad un certo punto mi sono chiesta: perché, pur sapendo che opporsi all'energia che vibra in noi non ci porterà da nessuna parte, se non lontani dalla nostra vera natura e dal nostro compito di vita, lo stai facendo, Bea? Me lo sono proprio chiesta e la risposta è stata in gran parte che il pensiero del paragone con gli altri è in un qualche modo sempre attivo, anche se ci sto lavorando da tantissimo, è qualcosa che non è che spegni. E appena ho riconosciuto che questa gabbia in cui mi trovavo letteralmente imprigionata, nonostante l'avessi rotta tantissime volte in passato, c'era ancora ed era presente e mi stava in un qualche modo risucchiando le energie, ecco, allora è stato molto più facile riconoscere il trigger che mi attivava e sganciarlo, e sganciarmi, e rallentare e dire: ok Bea, non puoi tenere tutto sotto controllo, siamo ottobre, hai avuto un anno pieno, veramente pieno, hai gestito tantissime cose, spazio yoga al femminile è cresciuto, hai seguito tantissime donne, il podcast è in un qualche modo cresciuto anch'esso, ok, e se adesso rallenti? E da queste settimane molto intense, ma bellissime, di introspezione, di ascolto, di comprensione dei miei bisogni più autentici a un livello ancora più profondo, nasce questo episodio. Perché forse già da anni, come me, anche tu hai avuto modo di scoprire come il paragone ti toglie le energie e ti allontana da chi sei davvero, ti porta a riproporre degli schemi che non sono sani talvolta. O magari lo hai sperimentato solo una volta, ma poi non ha resistito e sei tornato un po' nel vecchio schema, perché ovviamente gli schemi che conosciamo meglio sono quelli in cui ci sentiamo più a nostro agio. Oppure non ti è mai capitato, non sei consapevole che esiste questo meccanismo, ovvero il meccanismo del paragone che toglie energia. Ma insomma, qualunque sia il punto in cui sei tu oggi che mi ascolti, ecco, vorrei dirti che è perfetto così, che è l'esatto punto in cui trovarti per muovere poi dei primi passi consapevoli per il tuo risveglio spirituale e per la tua crescita personale. E in questo episodio vorrei vedere insieme il perché. In questo titolo io ti dico che paragonarsi agli altri toglie energia, perché quando seguiamo i gusti, i percorsi, le strade, le idee di altre persone, ecco, noi perdiamo la nostra autenticità, perdiamo l'ascolto dei nostri bisogni e ci distacchiamo, dimentichiamo le nostre qualità innate e coltivate negli anni. E ancora, qual è la differenza tra paragone e ispirazione? Vorrei vedere oggi insieme e vorrei alla fine lasciarti degli strumenti, 3 consigli per portare luce e poi magari da mettere in pratica proprio oggi, se senti che questo è un punto su cui vorresti lavorare, su cui vorresti avere maggior padronanza e non maggior controllo, ma maggiore integrazione. Perché quando ci accaniamo a portare controllo, rientriamo nella stessa dinamica, ovvero controlliamo per risultare vincenti. In realtà integrare è la chiave di volta, o meglio di svolta. E parto ponendo proprio a te, che mi ascolti oggi, una domanda chiara, precisa e diretta, che mi sono rivolta spesso nel mio cammino, ovvero: secondo te, la percezione di una bassa autostima o la scarsa fiducia in sé è la conseguenza del paragone con il valore degli altri o ci paragoniamo agli altri perché abbiamo una bassa o scarsa autostima? Credo che ognuno di noi possa in un qualche modo trovare la sua risposta a questo quesito. tipo è nato prima l'uovo o prima la gallina, ma ciò che credo sia innegabile è che il paragone costante con gli altri mette in dubbio e mette a repentaglio la costruzione di una solida autostima e di un solido centro. Non importa se sia un paragone alla carriera della nostra compagna di liceo che poi ha preso una strada diversa, oppure il paragonarsi al corpo di quell'influencer sui social, oppure mettere in comparazione il nostro modello genitoriale alla nostra coppia con quella di una persona che conosciamo o che non conosciamo. Ecco, qualunque sia il modo in cui tu personalmente ti paragoni agli altri o metti in dubbio il tuo valore, forse è il caso di comprendere perché questa cosa ti potrebbe allontanare non solo da una piena percezione di chi sei, del tuo valore, ma anche dal vivere una vita percependone la bellezza e la ricchezza. Perché se ci paragoniamo agli altri, insomma, per il detto l'erba del vicino è sempre più verde, allora sentiremo sempre che c'è carenza invece di pienezza, perché stiamo semplicemente ambendo a qualcosa che magari non risuona neanche con noi, però ci sembra che sia migliore. Percepiamo sempre il resto, quello che sta fuori, come migliore. Se invece portiamo lo sguardo dentro, ci accorgiamo che dentro tutto è già perfetto. Perché va da sé che quando abbiamo gli occhi puntati fuori, tutto ciò che potremo raggiungere, fare, vivere, tutto ciò che potremo di cui potremmo godere, ecco, sarà sempre inferiore alla percezione di ciò che potrà fare, avere, raggiungere, vivere un'altra persona. E attenzione che io in questa frase, detta molto veloce, mi spiace, ma vorrei che non risultasse un episodio troppo lungo. Ecco, in questa frase io ho usato il termine percezione di ciò che potrà fare, avere o vivere un'altra persona. E ora vorrei spiegarti perché ho usato il termine percezione e perché il paragonarsi con gli altri si sviluppa proprio sulla percezione e non sulla realtà delle cose. Perché il paragone, se voi ci pensate, se tu ci pensi, si basa sulla percezione di verità non oggettive che i nostri occhi osservano, ricevono e in un qualche modo inseriscono in categorie di paragone. Da fuori noi vediamo delle manifestazioni di una persona che, per esempio, la casa che ha, ciò che mostra sui social, oppure in pubblico vediamo come si relaziona ai suoi bambini o sappiamo delle premure che ci racconta ricevere dal suo partner. Ok, tutto quello che noi sappiamo è una percezione della realtà filtrata da quella persona. Noi non sappiamo tutto, non conosciamo tutto, ma soprattutto non sappiamo ciò che è reale da ciò che è semplicemente meramente raccontato. E questo non è altro che una minima parte di quella persona o di quella relazione, del suo stile di vita, del suo modello genitoriale. Noi percepiamo ciò che spesso risuona con le nostre mancanze o con il vuoto di cui abbiamo paura e perdiamo di vista il quadro d'insieme. O meglio, perdiamo di vista il fatto che noi di quella vita o di quella persona vediamo solo una parte, vediamo la punta dell'iceberg. Vediamo la parte che quella persona ci vuole mostrare, ma non vediamo mai, non abbiamo il quadro d'insieme, perché non ci è dato averlo, perché noi possiamo avere il quadro d'insieme, o meglio, possiamo andare alla ricerca profonda del nostro quadro d'insieme, ma non è importante ai fini della nostra evoluzione avere il quadro d'insieme o investire tempo per avere il quadro generale della vita di un'altra persona. Per questo in realtà il paragone, l'ansia da confronto, il sentirsi carenti rispetto a quella persona o a quest'altra, ha a che fare con il modo in cui noi guardiamo le cose e le percepiamo. Dipende dal modo in cui noi percepiamo il vissuto o le vite altrui, ma soprattutto con l'attitudine che abbiamo a guardare fuori invece che dentro. E io mi sento di affermare che il paragone è qualcosa che colpisce tutti. Certo, in modo diverso, con intensità e modalità diverse che portano poi a gabbie temporanee o costanti e persistenti, ma la maggior parte della vita che viviamo, insomma, ha questo fine, o meglio, la società stessa ha questo obiettivo nei nostri confronti. Pensiamo ai social, no? Noi diciamo di usare i social liberamente, diciamo ma io posso non guardarli quando voglio, ed è vero, ma non è forse questo uno dei meccanismi in cui siamo sottoposti in quanto fruitori a quello che è un paragone costante, ovvero che c'è sempre una persona che ci farà sentire che è migliore di noi, o meglio noi percepiremo che una persona magari è migliore di noi, in quel momento sta facendo più di noi, e questo innescherà comunque un circolo vizioso da cui sarà difficile sganciarsi. Ed è per questo che sciogliere questa dinamica richiede un grande focus interiore, oltre che un fuoco interiore attivo che bruci questo legame e la piena consapevolezza che ciò che fa o che non fa una persona, che ciò che è o non è una persona, ciò che ha o non ha una persona, ciò che sceglie o non sceglie una persona, non ha minimamente niente a che fare con chi sono io, con ciò che scelgo io e con ciò che faccio io, e che in nessun modo dovremmo mai dare ad un'altra persona, figuriamoci ad un social network, questo potere. Noi stiamo consegnando il potere di farci stare bene o male, di farci sentire pieni o vuoti, di farci sentire carenti o all'altezza, a un paragone, a una persona. E in questo modo è ovvio che saremo sempre molto sensibili alle correnti del vento, che se una persona che fa il nostro stesso lavoro raggiunge un obiettivo, noi ci sentiremo che siamo indietro, quando magari abbiamo fatto tantissimo, semplicemente non abbiamo davanti il quadro d'insieme, non possiamo sapere tutto quello che quella persona fa o non fa, tutto quello che ha a disposizione o non ha a disposizione, il suo percorso, il suo in un qualche modo commitment, quindi dobbiamo solo portare lo sguardo dentro. E quindi è vero, noi viviamo spesso, in queste settimane me ne sono accorta, con gli occhi puntati fuori. Quasi siamo più interessati a ciò che fanno gli altri piuttosto a ciò che potremmo fare noi. E questo spegne il nostro fuoco interiore che alimenta il cammino personale o spirituale. Oppure può spegnerlo a lungo andare, perché se io guardo sempre fuori, non so ciò che mi porta a voler intraprendere o migliorare una parte della mia vita. Perché avrò come motivazione ciò che ha raggiunto un'altra persona, ciò che è o ha un'altra persona. Se questa cosa ti risuona ora, in questo momento, qui ora, io non c'è nessun giudizio, perché ti ho proprio fatto questa premessa all'inizio. In queste settimane mi sono trovata in questa gabbia nuovamente, e da parte mia c'è solo il dirti che è possibile comprendere quello che succede e andare oltre, in un qualche modo sganciarsi da questo modo di vivere, consapevoli che non è alla fine benefico sul lungo termine. Ecco, il paragone quindi nasce, in gran parte viene alimentato dalla società in cui viviamo. Siamo portati a pensare che esista sempre una dicotomia nelle cose, ovvero che esiste il bene e che esiste il male, che esiste il meglio e esiste il peggio rispetto a. Quando le cose, se usciamo dalla mente separata e giudicante, sono solo l'essenza stessa di quelle cose, e che il bene e il male pronunciato è frutto del condizionamento e del vissuto di un singolo individuo che si troverà ad affermare quel verdetto secondo degli schemi introiettati nel tempo. In una società così separata, così divisa, così pronta a scagliarsi contro gli altri per sostenere le proprie tesi e le proprie verità, va da sé che ci perdiamo le sfaccettature preziose e uniche e delicate, ma anche una visione d'insieme che sappiamo di non poter sapere. Questo punto so che forse è difficile da masticare e da comprendere, ma quando ci avviciniamo a una visione, per esempio come quella dello yoga non duale, riconosciamo che ci sfugge sempre il quadro d'insieme della nostra vita, spesso, figuriamoci quello delle vite altrui, e che osserviamo tutto magari tramite uno schermo, sulla copertina di una rivista o al bar quando incontriamo quella persona per 5 minuti a cui ci paragoniamo. Ecco, al tempo stesso uscire dalla visione del bene e del male è qualcosa che dobbiamo iniziare a fare partendo da noi. Io, Beatrice, non posso pretendere, o meglio 10 anni fa quando ho iniziato questo cammino, non potevo pretendere di non vedere l'altro come migliore se non fossi riuscita a sganciarmi dal costante paragone verso me stessa. Noi, all'interno, coi pensieri che tornano costantemente, molto spesso entriamo in questo limbo, ovvero diciamo internamente, beh, un anno fa mi sentivo meglio, ieri avevo più energia, ieri ero più sgonfia, una settimana fa ho gestito meglio la mia rabbia con i miei figli, oppure 2 settimane fa ero riuscita a allenarmi e oggi no, pensa. E diamo a queste frasi, a questi paragoni, il potere di far sentire che non stiamo facendo abbastanza. Ci paragoniamo ad un tempo passato, che in quanto passato non dovrebbe avere un potere su ora, così come il paragone con gli altri non dovrebbe avere tutto questo potere, neanche il paragone tra noi e noi, tra la Bea di oggi e la Bea di 2 settimane fa. E il dolore, la sofferenza, la carenza, la mancanza nasce da questo comparare l'oggi a ieri, l'oggi a come potrebbe essere domani, me stessa ad un'altra persona. Siamo portati a credere che o siamo al top o facciamo letteralmente schifo. È difficile, ripeto, ancora una volta è la società che vuole questo in parte, ma è davvero difficile stare qui e ora e non entrare in questa paragone costante, in questo giudizio, in questo confronto che ti sfinisce a un certo punto. Assaporare il sapore delle cose senza poi ricondurlo a un buon sapore o a un sapore non buono è qualcosa che dobbiamo fare. Per esempio, a me può non piacere il sapore acido, però è un sapore, non è che è qualcosa di bene o di male, semplicemente a me non piace, ok, ma devo accettarlo perché ad altre persone, per esempio, piace. E questo è il primo punto da cui partire, lo sguardo con cui osserviamo noi stessi, rispetto alle nostre aspettative, rispetto alla linea del tempo. Guardiamo noi stessi molto spesso con occhi veramente giudicanti e cattivi, e questo giudizio e questa cattiveria non la riserveremmo mai alla nostra amica, a nostra madre nella maggior parte dei casi. Non avremmo mai questo giudizio tagliente e rigido e che fa male nei confronti degli altri, lo abbiamo quasi sempre solo verso noi stessi. A questo punto mi potresti dire: sì Bea, ma in che modo questo senso del paragone è spinto dalla società in cui viviamo? Perché l'ho detto due volte, ma forse se è uno dei primi episodi che ascolti potresti non ricondurlo a un filo di comunicazione più ampio. E inizio a rispondere a questa domanda partendo dal fatto che il paragone, così come il senso di mancanza o di carenza, è un sentimento collettivo che ti fa sentire che non sei solo tu, ma che siamo tutti, ovvero pensiamo sempre che solo noi, io, Bea, singolo individuo, provo questo senso di mancanza. In realtà, se fossimo onesti con gli altri, se ci aprissimo, come per esempio facciamo all'interno di spazi yoga al femminile, o dei ritiri, o dei cerchi che guido, ecco, vi potreste accorgere che questo è un senso collettivo. Sentirsi interconnessi è qualcosa di prezioso, che ci riporta ancora una volta all'unità e non alla separazione. Ecco, secondo me il paragone e il senso di inferiorità sono un frutto della società, della performance in cui viviamo, per diversi motivi. Per esempio, le pubblicità, il marketing, i piani di vendita di ogni prodotto affondano le radici nel fatto che ci mancherà sempre qualcosa. Ma dall'invito all'azione non sempre segue l'azione. Ovvero, davanti alla proposta di un cambiamento, io posso agire in linea con chi sono, portando fuori invece nuove risorse e nuove qualità, perché riconosco che quella via che mi viene proposta, per esempio, da una pubblicità non mi porterebbe ad evolvere come essere umano, e posso quindi scegliere un cammino che invece è più in linea con me. O posso semplicemente entrare, come ho detto nel primo caso, nel circolo vizioso del mi mancherà sempre qualcosa, quindi non potrò mai essere felice. E se ci pensate, se ci pensi, se ti fermi a pensarci, questo succede praticamente con tutti i prodotti e con tutte le strategie di vendita che riguardano le donne come pubblico e mercato. Ovvero viene sempre proposta una soluzione, magari veloce e rapida, a un problema che è collettivo ma che noi percepiamo solo come individuale. Ovvero prodotti dimagranti, rassodanti, diete, palestre virtuali, palestre reali, donna a cui si vuole insegnare ad essere più sensuale, a vestirsi meglio, a gestire meglio la coppia. Ecco, tutto questo, se ci pensate, è un discorso collettivo, non è una cosa che colpisce solo te, perché sennò non esisterebbero tutte queste strategie di marketing. Quindi noi possiamo veramente sganciarci da una visione individuale e capire che così come mi paragono io, si paragonano anche le altre. Ovvio, in ambienti, in ambiti, in categorie o in tipologie diverse di appunto pensiero, perché non tutte appunto si attivano con gli stessi schemi, con gli stessi trigger. E perché fare questo, potresti chiedermi ora, ovvero perché succede questo? Perché, tornando alla domanda da cui siamo partiti, se noi ci paragoniamo al fuori non abbiamo potere. E ovviamente siamo spinte ad acquistare compulsivamente, siamo spinte ad acquistare col nostro bancomat una soluzione che risolva i nostri problemi o ciò che percepiamo come problemi. Quindi noi, se siamo spinti dalla mancanza che ci viene proposta dalle pubblicità, dalle immagini, dai social, agiremo e soprattutto acquisteremo sulla base di un impulso che ha poco a che fare con ciò che per noi è giusto e importante o prioritario, ma agiremo con ciò che ci farebbe sentire meglio, o meglio ci farebbe sentire giuste rispetto agli stereotipi della società. E chi se ne frega se sappiamo che questa scelta non ci farà stare bene, ma la società alla fine ci chiede questo, e noi rispondiamo: meno siamo consapevoli, più rispondiamo alle spinte di mercato e alle pubblicità molto intense. E a questo proposito, ovviamente, se ti interessa il tema, io ti invito nuovamente, come avevo fatto in un altro episodio, a leggere il libro di Maura Ditlon, ovvero Specchio delle mie brame, perché lei parla benissimo del concetto, per esempio, di bellezza che rende schiave le donne, di tutto il marketing che gira intorno, di tutta la concezione, l'idea che noi abbiamo appunto sviluppato negli anni a seconda anche del luogo in cui siamo cresciute, delle idee che abbiamo respirato fin da piccole. E quindi, secondo me, risulta necessario rompere questa gabbia, risulta importante, davanti a una pubblicità che ci vende la soluzione a quello che noi percepiamo come una nostra carenza, chiedersi: Ma è davvero una mia carenza? O è una carenza solo perché io mi confronto a tal dei tali, a quest'altra persona? E davanti alla domanda chiedersi, ma questa soluzione, questa pubblicità, davvero mi porterebbe a risolvere quello che io sento come una mancanza? Devo prima lavorare sulle radici, devo comprendere questa mancanza da dove nasce. Ecco, cosa accade se io rompo questo schema? Accade che se vedo una sponsorizzata su Instagram di un prodotto per avere le gambe più snelle, uscirò dal pensiero che quelle gambe più snelle sarebbero sinonimo di felicità. Poi magari lo acquisto perché davvero per me è importante avere le gambe snelle, ma esco dal collegamento che gambe snelle, società mi accetta e allora io posso essere felice. Io posso essere felice qui e ora, la felicità che ha a che fare con l'anima, che sta in un corpo materico, ma ha a che fare con l'anima. Inizio quindi a pormi delle domande e acquisisco nuovi strumenti per riconoscere le strade che possono portarmi ad un cambiamento reale e tangibile da quelle che mi porterebbero solo a maggiore insoddisfazione. Perché va da sé che se penso che le soluzioni siano fuori, continuerò ad acquistare sempre tentativi di nuove soluzioni, ovvero acquisto una soluzione, non funziona, cercherò una soluzione sempre fuori e sempre magari inefficace, perché faccio fatica a credere che il potere è dentro di me e che quando esiste il paragone fanno fatica a esistere poi delle soluzioni concrete. L'altro giorno sono capitata sulle storie di un influencer che consigliava di scegliere una trainer per l'allenamento sulla base di quanto la vita di quella persona e il suo corpo ci ispiri e sia il punto a cui vogliamo arrivare. Io credo che l'invito sia spesso sottointeso al paragone, ma siccome in questo caso viene anche espresso, allora il campanello d'allarme deve essere ancora più grande, perché in questo invito manca la consapevolezza di chi sono io. Io posso voler avere il corpo di quella persona nei miei immaginari, nel mio immaginario appunto utopico, posso volere assomigliare a quella persona, ma devo sempre partire da chi sono io, quali risorse ho, qual è la mia vita oggi e dal punto di partenza da cui partirò, quindi ad oggi qual è la mia routine, cosa, dove voglio arrivare, sì, ovvio, ma quali sono le mie risorse oggi? Perché non è vero che se vuoi puoi. Io vorrei uscire da questa mentalità. Seguo questa influencer a un corpo dei sogni, se voglio posso. No, ma non è vero, perché in questo modo noi ci dimentichiamo che la nostra vita è unica e che la nostra vita non può diventare come la vita di un'altra persona. E quando scelgo nella vita qualunque cosa, che sia un acquisto, un percorso, ecco, io devo avere sempre a mente il fatto che quel percorso, quel prodotto non mi porterà nell'esatto punto in cui è quella persona o allo stesso corpo di quella persona, perché sto togliendo dal campo dell'analisi tutto quello che esiste nella mia vita, che nella vita di quella persona non esiste e viceversa. Questo è però ciò che la pubblicità ingannevole vuole farci credere. Un percorso, se scelto saggiamente, certo che ti porterà avanti, ti porterà dove la tua anima, il tuo corpo e le tue energie ti possono portare in questo momento. Ma appunto, molto fondamentale, non è inserendo il mio PIN del bancomat alla cassa di un centro commerciale o su un sito online che io potrò in alcun modo acquistare la felicità o il primo passo per la felicità. La felicità non ha a che fare con ciò che ho, con ciò che non ho, con ciò che ha un'altra persona o con ciò che è meglio o sarebbe meglio per me. E quindi ora vorrei dirti, secondo me, qual è la differenza tra paragone e ispirazione, perché anche questo punto è fondamentale. Io credo che l'ispirazione esista e venga nutrita e sia benefica quando osservare una persona da fuori ci muove maggior desiderio di fare, quindi di creare, di costruire, legato però a emozioni non negative, o meglio legato al pensiero di un miglioramento sostenibile nel tempo. Io non credo che l'ispirazione sia possibile dove c'è un sentimento di invidia, di svalutazione o di mancanza, ovvero io posso dire che questa persona mi ispira tantissimo, però la guardo e mi sento che la mia vita fa uno schifo, cioè che la mia vita in confronto fa schifo, che non faccio abbastanza, che anche questa persona ha figli e io dovrei fare quanto fa questa persona. E io giuro che l'ho detto tante volte, ma ho detto apertamente di defollowarmi a delle donne che, vedendo me con una figlia, non riuscivano ad uscire dal paragone che se io mi svegliavo alle 6 del mattino era perché è nel mio carattere, è perché ho la possibilità, è perché per me è vitale, di vitale importanza, perché faccio un lavoro da freelance. È una persona che fa un lavoro completamente diverso, non può pretendere da se stessa questa cosa. E che se seguiamo delle persone che invece che ispirarci e muoverci alla comprensione e all'accettazione di noi ci muovono al sentirci peggio e all'agire perché ci sentiamo uno schifo, secondo me è deleterio. Per esempio, io posso essere ispirata da una persona per come si veste, usciamo anche dall'esempio dell'allenamento, delle routine. Io posso essere ispirata da come si veste una persona, ma quando guardo, che ne so, i suoi contenuti su Instagram o online, non penso che non me li posso permettere e quindi mi sento male. Penso, wow, che bello, questa persona mi ispira, andrò a cercare degli outfit che io mi posso permettere molto simili. Oppure mi ispira una donna che ha fondato un business online e nel leggere la sua strategia di marketing non mi sento incapace per ciò che invece io ho fatto, per la strategia di marketing che ho seguito io, ma mi sento magari motivata ad acquisire nuove skills e a migliorare. Insomma, non so se mi sono spiegata, ma io credo che l'ispirazione possa essere una miccia per muovere il primo passo, per alimentare il nostro fuoco interiore trasformativo ed evolutivo. Ma questo può esistere quando non è figlia del senso di inferiorità, del senso di mancanza. Ovvero, per me l'ispirazione esiste dove c'è una maggiore energia e dove io sono spronata a fare meglio, non partendo dal fatto che mi manca qualcosa, che non faccio abbastanza o che non valgo abbastanza se non copio quella persona. Ecco, ultimo punto che vorrei trattare è in che senso il paragone ci toglie autenticità. Perché in che modo ci toglie energia? Penso che si sia capito, perché se viviamo in questo piano mentale in cui siamo sempre proiettati fuori, non avremo energia. Ma ora vediamo insieme perché il paragone toglie autenticità. Ecco, quando noi sprechiamo tempo a paragonarci agli altri, i nostri progetti e le nostre idee non saranno al 100% autentici e nati da noi, ma saranno influenzati da parti che prendiamo qua e là perché ai nostri occhi quel progetto, quella persona sono vincenti, e ci sentiamo talmente in difetto che pensiamo che il modo per colmare il gap sia in un qualche modo riprodurre quel qualcosa che ai nostri occhi si è rivelato vincente. E questo vale in molti ambiti, non solo in quello lavorativo, anche nelle scelte di coppia o familiari, nei percorsi individuali o nel percorso di studi. E io credo che sia applicabile in ogni ambito di riferimento. Quando io invece smetto di guardare fuori, di etichettare, di vedere le mie mancanze, ma mi chiedo: qual è il mio punto di forza? Quali sono le mie qualità? Quali qualità sto perdendo di vista nel guardare le qualità che ha questa persona diversa da me? Ecco, allora io so da dove partire, capisco da dove partire e partirò dal mio centro, manifestando quei progetti che parlano di me. E io vi giuro che quando si avvia un progetto o in una relazione si porta fuori il proprio credo, sono già vincenti quelle relazioni, ma non agli occhi della società, ai nostri occhi ci fanno stare bene, ci fanno sentire pieni, ci fanno sentire che siamo allineati col nostro dharma e col nostro sankalpa, quindi col nostro in un qualche modo intento di vita, ma anche con il nostro intento quotidiano. E mi ripeto, non saranno vincenti perché mi arrivano premi da fuori o perché qualcuno mi applaude o perché mi portano uno stipendio migliore o riceverò una proposta di matrimonio. Sono vincenti perché io sarò esattamente dove voglio essere, ma manifestando chi sono davvero. Quindi non vestirò più la maschera di una persona di un certo tipo se quella maschera che indosso è completamente diversa da me. Riuscirò a portare le mie qualità in un certo modo alla società, ma soprattutto agli ambiti in cui mi muovo. E non ci sarà più spazio o tempo per chiedermi: sto mancando in qualcosa? Potrei fare di più? Potrei essere migliore? Potrei assomigliare di più a quella persona? È un passaggio radicale ma trasformativo e profondamente alchemico. Ora, come ti ho anticipato, prima di salutarti vorrei condividere con te tre suggerimenti per iniziare ora a rompere questa gabbia, a seconda che tu la senta molto opprimente o semplicemente una presenza gestibile. Ecco, il primo è: quando la tua attenzione si pone sulla vita altrui o si sposta sulla vita altrui, chiediti sempre quale emozione sta sorgendo. Ascolta quell'emozione, entra in contatto con quell'emozione. C'è solo quell'emozione o ce ne sono altre? Sei proprio sicuro che l'emozione abbia a che fare solo con un'altra persona oppure è generale, è collettiva, un'emozione che si manifesta sempre? Sposta quindi il focus da fuori a dentro, parti dall'azione che ha fatto attivare quell'emozione, ma poi entra dentro di te, sta in contatto e accetta e lascia fluire quell'emozione. Il secondo punto è: quando pensi che se avessi la vita degli altri o di un'altra persona allora saresti felice, Fermati, chiudi gli occhi e senti cosa in questo momento davvero ti impedisce di gioire, di essere felice di ciò che c'è qui e ora nella tua vita. La felicità è solo qui, nel momento presente, non è ieri, non è nel domani, non è in quanto eri bella o eri brava o eri capace, performante un anno fa, né in quanto potresti esserlo tra un anno. È esattamente qui. Quindi esci dal pensiero che se tu avessi qualcos'altro, se tu facessi, se tu possedessi qualcosa, allora la felicità esisterebbe. La felicità è qualcosa che si manifesta nel corpo fisico, ma che parte dalla nostra coscienza espansa, dalla nostra anima. E infine, quando esprimi giudizi poco gentili verso te stesso o te stessa, in modo automatico, senza che siano reali, ecco, chiediti scusa per aver messo in dubbio che tu ad oggi stai facendo il meglio per te. Chiediti scusa per aver un'altra volta puntato l'obiettivo, il focus su ciò che manca e non su ciò che è. Fermati, respira, prendi un foglio e scrivi ciò che c'è dentro di te, ciò che potresti dirti. Inizia a usare parole empatiche, parole d'amore, perché ancora una volta queste parole forse non le avresti mai usate con la tua migliore amica, con il tuo partner o con tuo figlio, ma le usi con te, perché è molto più facile essere in un qualche modo giudicanti con noi stessi, ma ricordi che quando lo sei con te, lo sei anche con gli altri, perché la nostra mente si allena al giudizio o si allena al non giudizio. Se però senti che oggi vuoi impegnarti per migliorare qualcosa, ecco, vorrei fare questo disclaimer, lo faccio alla fine oggi. Se oggi senti che vuoi cambiare qualcosa, che vuoi impegnarti, che vuoi trasformare qualcosa e non lo vuoi fare perché qualcuno fa qualcosa meglio di te, ma perché questo desiderio è autentico e nasce dal profondo, ecco, senza ego e senza attaccamento e senza blocchi energetici, inizia questo percorso, lasciati ispirare dagli altri, agisci, migliora, cambia, trasforma, non aver paura. Ma ecco, quando la chiamata è autentica, le strade e la vita si manifestano sempre. La vita risponde. Risponde quando ciò che portiamo in campo come risorse sono risorse davvero nostre. Non sforzarti di essere come qualcun altro, non sforzarti di copiare il suo business, non sforzarti di copiare i contenuti su Instagram, non pubblicare se non hai voglia, oppure pubblica parole che potrebbero non essere comprese da chi oggi non risuona con te. Perché questo episodio, o meglio, questo podcast è nato proprio dall'idea di portare fuori chi sono, a prescindere che questo fosse accettato da chi mi seguiva fino al momento in cui ho trasformato la mia via lavorativa. Io sono certa che la trasformerò infinite volte perché io cambio e non è giusto che tutto resti uguale. Alleniamoci al cambiamento. Ma tutti i cambiamenti devono nascere da ciò che dentro di noi non funziona più, non è più funzionale e da ciò che poi sarà sostenibile nel tempo. Sostenibilità e funzionalità in un qualche modo sono due risorse. E niente, io spero che questo episodio, dopo 2 settimane di assenza, ti abbia in un qualche modo fornito degli spunti se vivi costantemente nel paragone. Spero che da oggi tu possa riconoscere che il paragone è una tua percezione e che c'è molto di più che non vedi negli altri, ma soprattutto in te qui e ora. Stai perdendo di vista le tue qualità. Stai dando troppa risonanza alle qualità degli altri, che magari vedi tu e magari non esistono davvero, ma sono solo spiattellate sui social. Ecco, puoi iniziare ora a osservarlo con amore e gratitudine. E se avrai voglia di condividere con me cosa hai sentito, cosa si è mosso, quali risonanze sono venute fuori, quali attaccamenti durante l'ascolto di questo episodio, ti leggo come sempre a Beatrice_Mazza. E se credi che questo episodio possa essere utile a una persona della tua vita, una persona che sai che si paragona costantemente agli altri, anche se non ne avrebbe assolutamente bisogno, puoi mandarglielo tramite link su WhatsApp, iMessage, dove vuoi, oppure condividere l'episodio sui tuoi social per aiutarmi a condividere questo spazio e in un qualche modo far crescere maggior consapevolezza in ogni anima che desidera cambiare la propria vita partendo però dalle proprie qualità. E me l'avete chiesto in molti, ti ricordo che le iscrizioni a Spazio Yoga al Femminile, la mia scuola di yoga online, in cui nel mese di novembre vedremo appunto tutta la teoria dello yoga del sacro femminile, cosa veramente questa pratica può portarci a livello trasformativo alchemico, aprono questo sabato il 25 e ti lascio il link nella descrizione dell'episodio e sperando appunto di leggerti e di condividere e confrontarmi con te, ti auguro una splendida giornata, porta il focus dentro, ascolta chi sei, sii fiero di chi sei. Non potresti essere nessun'altra persona, ma sicuramente se vuoi migliorare puoi fare il tuo cammino. A presto, ciao!